Grazie Mauro Bonaretti, ci avviamo alle conclusioni. Volevo soltanto fare una piccola osservazione che abbiamo avuto occasione oggi di incontrare molti attori dell'ecosistema della trasformazione urbana e abbiamo capito che per passare dai singoli modelli all'azione occorre una governance nazionale, quindi in realtà i processi complessi non si controllano ma si governano. Allora su questo spunto passo la parola a Stefano Firpo per le conclusioni. Stefano Firpo è capo della segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico ed è colui che ha implementato e sta implementando per il MISE le politiche sull'innovazione.
Sì, buongiorno a tutti, io sono qua anche un po' in sostituzione del ministro Guidi e soprattutto del sottosegretario Vicari e porto un po' anche i saluti istituzionali a questa manifestazione. A me spetta un po' questo ingrato compito di concludere una tavola rotonda che ha visto molti contributi anche molto diversi tra di loro, che hanno toccato un tema come quello delle smart cities, che è un tema di per sé molto complesso, articolato, per cui fare la sintesi è davvero difficile. E in più questo compito è ancora più ingrato perché Mauro Bonaretti ha detto sostanzialmente il 90% delle cose che avrei voluto dire io. Però due o tre cose le dico prima di parlare un pochino di politiche di innovazione su cui sono stato chiamato a esprimere qualche parola. Il tema delle smart cities è un tema, come dicevo, complesso. Al suo interno ci stanno tantissimi ingredienti, a loro volta complessi loro stessi. A me qua mi premeva specificare alcuni di questi elementi. Nelle smart cities ci sta in primis il fare impresa, questo è stato riportato più volte, soprattutto il fare impresa innovativa, quindi le smart cities richiamano un rapporto nuovo e diverso tra la pubblica amministrazione e le imprese, soprattutto le imprese più piccole, le imprese più innovative e meno consolidate sul mercato. Il tema smart cities tocca un tema che non è tanto legato alla tecnologia ma è legato a come questa tecnologia viene utilizzata e diffusa e resa fruibile e tocca in particolar modo il tema degli open data e dell'interoperabilità delle banche dati, che è un tema fondamentale su cui ancora le nostre città fanno molta fatica a rendere disponibili quantità di dati significativi per la creazione di servizi innovativi. Tocca un tema, e qua Mauro Bonaretti lo ha sottolineato benissimo, che è quello di un procurement pubblico più innovativo, più intelligente, più capace di intercettare i bisogni e di portare soluzioni innovative ai bisogni, anche facendo risparmiare dei soldi. Tocca il tema delle infrastrutture, in particolarmente delle infrastrutture digitali, e poi ovviamente tocca il tema delle policy a livello locale, a livello regionale, e di come le risorse che spesso sono prevalentemente localizzate a quel livello vengono utilizzate. Capite bene allora che il tema delle smart cities, proprio per la sua estrema complessità, tocca un tema su cui il nostro Paese purtroppo è in grande ritardo, che è quello di come mettere a fattor comune un po' di intelligenza collettiva. Perché se non si affrontano tutte queste problematiche, non le si mettono insieme, utilizzando capacità di coordinamento, governance e intelligenza collettiva, è molto difficile fare delle smart cities quello che tutti noi vogliamo fare, cioè dei luoghi di sperimentazione, di innovazione e di creazione di occupazione, di impresa e di opportunità di sviluppo. Su questo riprendo quello che il professore dell'MIT nella sua divertente e interessante allocuzione ha richiamato, cioè appunto l'innovazione è un processo di apprendimento, questo ho capito. Come Sistema Italia, sul tema dell'innovazione abbiamo ancora davvero molto da apprendere. E proprio il tema Smart Cities, per come è stato declinato in questi anni, come continua un po' a essere declinato, è ancora un tema su cui rimane molto da apprendere. Ma certamente rimane un tema su cui effettivamente le politiche dell'innovazione trovano un terreno fertile di sperimentazione vera. La cosa di cui io voglio parlarvi qui rapidamente, in questi pochi minuti che ho a disposizione, è il tema delle politiche sull'innovazione. In particolare vorrei parlarmi di una policy che incrocia un po' i temi delle smart cities, perché mette a fattor comune il tema dell'innovazione col tema dell'imprenditorialità. E vi parlerò in particolar modo di una policy che è stata costruita in questi anni, diciamo una policy che è ormai effettivamente operativa dalla fine del 2012 e che sta creando dei buoni risultati e che è molto utile a mio avviso per approcciare anche il tema delle smart cities. L'ho preparata purtroppo in inglese, sapendo che c'era un uditore inglese, ho voluto essere carino e gentile e portarvela in inglese, però credo sia abbastanza semplice da seguire. Nei precedenti interventi è stato molto toccato il tema dell'imprenditorialità, delle tecnologie, dell'innovazione per portare soluzioni alle nostre città. E si è toccato il tema delle start-up, il tema delle nuove imprese innovative. Questo è un tema molto importante perché è un tema su cui si incrociano diversi temi su cui il nostro Paese ha molto da recuperare, ovvero il tema appunto dello stimolo all'imprenditorialità. Questo è un Paese che spesso e volentieri si vanta dei suoi milioni di imprenditori, ma in realtà è un Paese che sta perdendo in termini di vitalità imprenditoriale, che invece bisogna continuare e riprendere a sostenere. C'è un tema legato all'innovazione, alla meritocrazia, alla creazione di lavoro e alla creazione di opportunità e di mobilità sociale. Tutti i temi quindi che intercettano il tema della crescita, per cui il tema startup, che spesso è considerato un tema molto modaiolo, molto di nicchia, diventa invece, grazie a queste interazioni interessanti, diventa un tema invece centrale, diventa a mio avviso un tema su cui in qualche maniera concentrare il più ampio tema della politica industriale di questo Paese. Non vi starò a spiegare come la legge è stata costruita, ma è stata costruita anche con un metodo innovativo, si parlava appunto di politiche pubbliche innovative. Questa è stata una legge che non è nata, diciamo, con un emendamento tirato dentro in un decreto legge tra la mezzanotte e l'una del mattino, ma è stata invece una legge costruita con gli stakeholder, con gli esperti del mercato su queste tematiche, ha avuto un processo di gestazione, di consultazione ed è diventata una vera e propria legge, cioè un corpus normativo coerente ed organico, diventato appunto legge alla fine del 2012. Una startup innovativa in Italia è un'azienda, una nuova impresa che non ha più di 4 anni di vita, che ha una residenza fiscale in Italia, che non ha più di 5 milioni di fatturato, non distribuisce utili, non deve distribuire utili perché tutti gli utili devono essere, diciamo, dedicati allo sviluppo aziendale. Il suo core business deve essere l'innovazione tramite produzione di beni, di servizi, nelle sue più ampie formulazioni, ma deve essere l'innovazione, e deve avere come requisiti, diciamo, oggettivi, 3 requisiti fondamentali che sono alternativi: o spende molto in ricerca e sviluppo, almeno il 15% dei propri costi e del proprio fatturato, o la sua forza lavoro è altamente qualificata, quindi con studenti PhD o con studenti con almeno dei 2/3 dei propri dipendenti che hanno una laurea magistrale, oppure deve essere detentrice, licenziataria o depositaria di un brevetto o di una privativa industriale oppure di un software registrato alla SIAE. Su queste aziende, su questa tipologia di aziende, e oggi queste aziende ne abbiamo 3.000 in Italia, grazie a questa legge sono nate circa 3.000 startup innovative, abbiamo cercato di concentrare il maggior sforzo di incentivi, di aiuti e di supporti a questo tipo di imprese, proprio nella logica di aiutare l'ecosistema attorno a queste imprese. In primis abbiamo creato un registro delle startup innovative presso le camere di commercio, a cui le imprese aderiscono tramite un'autocertificazione. La costituzione dell'impresa startup innovativa non ha spese di sorta, è una costituzione a costo zero, sia in termini di oneri legati ai diritti di segreteria delle camere di commercio, sia in termini di fiscalità legata ai bolli. Abbiamo siamo intervenuti in maniera molto forte, in maniera anche derogatoria sul codice civile, consentendo alle start-up innovative costituite in forma di SRL di operare dal punto di vista della governance aziendale come delle vere e proprie SPA, e quindi ad esempio di poter beneficiare di tutta una serie di strumenti che solo le SPA hanno. Ad esempio, faccio un esempio tipico di una problematica che tocca le start-up. Le start-up spesso sono fatte da giovani persone che hanno buone idee ma che spesso non hanno capitali, e quindi quando cercano finanziatori è per loro molto difficile, diciamo, aprire il capitale della propria azienda, perché nel momento in cui lo fanno perdono il controllo della propria azienda, soprattutto se la costituiscono come una SRL. Oggi, grazie a questa legge, è possibile scindere, pur mantenendo la ragione sociale, quella di una SRL, è possibile scendere i diritti di voto dai diritti di partecipazione. Abbiamo completamente disapplicato la legge delle cosiddette società di comodo o delle società chiamate in perdita sistematica, per cui che pagano comunque una tassazione forfettaria, e questo era fondamentale. Le start-up ovviamente nella loro prima fase di vita sono aziende che perdono del denaro perché sono impegnate in un investimento continuo, e quindi era necessario disapplicare la normativa sulle società di comodo, e abbiamo completamente rivisto la legge fallimentare su queste aziende. Le start-up innovative sono soggetti non fallibili, non si applica ad essi la legge fallimentare. Questo è molto importante perché uno start-upper deve avere la possibilità del fallimento come una possibilità naturale della sua evoluzione, e non deve essere invece una briglia che gli impedisce e fa, come dire, che crea avversione al rischio e quindi avversione all'innovazione. Abbiamo quindi assoggettato le start-up alle regole del cosiddetto esdebitamento civile, e quindi assoggettate a procedure di liquidazioni estremamente agili, estremamente semplificate. Abbiamo completamente cambiato la disciplina del lavoro per queste società. A oggi sostanzialmente su queste società possono utilizzare il contratto a termine in maniera totalmente liberalizzata, addirittura persino più liberalizzata di quanto è stato oggi liberalizzato tramite il decreto Poletti. Quindi possono utilizzare i contratti a termine senza soluzioni di continuità e per quante volte vogliono nell'arco dei 4 anni della disciplina. È stata anche prevista la possibilità che queste start-up possano pagare i propri dipendenti anche con delle componenti variabili, dipendenti in prevalenza dalla performance aziendale, e queste componenti variabili laddove sono riconosciute o come stock option o come forme simili alle stock option hanno una tassazione del tutto agevolata, nel senso che sono tassate come capital gain e non tassate come reddito. Infine, si parlava prima del tema dei capitali, del tema del venture capital in questo paese. Sono in questo senso stati introdotti importanti agevolazioni fiscali a chi investe nelle startup innovative, siano essi diciamo individui, singoli individui che hanno una detrazione fiscale che funziona sostanzialmente come le detrazioni fiscali alle spese sanitarie, ovvero con una detrazione fiscale al 19% fino a un investimento di 500.000 euro. E abbiamo anche esteso queste agevolazioni fiscali laddove sia invece una corporation oppure un fondo a investire nella startup innovativa, in questo caso attraverso una deduzione dall'imponibile IRES che arriva fino al 20% per un investimento vicino ai 2 milioni di euro. Infine abbiamo dato a queste imprese, alle startup innovative, la possibilità di accedere in maniera gratuita e velocissima e quasi automatica alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per ottenere finanziamenti bancari coperti fino all'80% dalla garanzia dello Stato. Abbiamo anche recentemente introdotto il visto startup per attrarre cittadini extracomunitari che vogliono fare impresa in questo Paese, e abbiamo completamente cambiato le regole con cui questi visti venivano erogati. Prima questi visti venivano sostanzialmente erogati tramite un fortissimo controllo del Ministero dell'Interno e tramite un ugual fortissimo controllo da parte sostanzialmente delle questure e delle camere di commercio sul territorio. Oggi questo processo è stato completamente accentrato e il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite un comitato di esperti che non è formato da funzionari pubblici ma è formato da valutatori di start-up che arrivano dal mondo privato, che assegna il nulla osta per la concessione del visto, e questo visto ormai viene concesso sostanzialmente nel giro di 30 giorni con procedure del tutto telematiche. Abbiamo lanciato recentemente un programma molto importante che si chiama Smart Start attraverso Invitalia. Abbiamo stanziato oltre 200 milioni di euro per la concessione sostanzialmente dei cosiddetti startup loans, ovvero di finanziamenti a tasso estremamente agevolato a imprese startup che sono già costituite come startup o che hanno intenzione nel giro di 6 mesi di costituirsi come startup, possono utilizzare questi finanziamenti a tasso zero sostanzialmente fino a 1,5 milioni di euro. La legge sta andando molto bene, come vi dicevo, questo è un grafico non completamente aggiornato, siamo ormai a più di 2.800 startup innovative nel nostro paese, nate grazie alla legge, si distribuiscono nel paese con questa distribuzione geografica, quindi sono, come vedete, molto presenti nelle aree, queste sono a livello provinciale, ma in realtà il vero dato è a livello di area metropolitana, quindi sono molto imprese, sono fenomeni prevalentemente metropolitani e sono quindi molto presenti a Torino, a Milano, nel Veneto, qui a Bologna, a Firenze, a Roma e a Napoli, sostanzialmente lungo la traiettoria del treno ad alta velocità. Il comparto vale circa oltre 650 milioni di euro di fatturato e ha creato ad oggi quasi 10.000 posti di lavoro. Questi sono gli incubatori, abbiamo anche creato una policy dedicata agli incubatori, questo era un tema che era venuto fuori in maniera molto forte prima, sulla presenza di troppi incubatori nel nostro paese, ce ne sono in effetti 120 e non tutti sono sufficientemente qualificati per fare un lavoro molto difficile. Abbiamo creato un sistema di certificazione e oggi abbiamo 31 incubatori certificati. Mi fa anche molto piacere, non lo vedo, sì, M31, quello che veniva citato dal dottor Piazza, è tra di essi, in effetti ne ha ben d'onde, essendo uno dei migliori in Italia. Questi incubatori hanno tutta una serie, tramite il meccanismo di certificazione, tutta una serie di vantaggi simili a quelli di cui possono beneficiare le stesse startup innovative. Quindi questi sono i risultati di una policy che promuove l'innovazione attraverso la promozione d'impresa. Vi dicevo, 2.800 start-up, abbiamo erogato circa 105 milioni di garanzia pubblica, pari a circa 150 milioni di finanziamenti bancari alle start-up, che vuol dire aver quasi triplicato le risorse finanziarie a questo mondo nell'arco di sostanzialmente un anno e mezzo. 31 incubatori certificati, stiamo emettendo i primi listi start-up, li stiamo soprattutto emettendo a cittadini russi, giapponesi e a qualche indiano finora. Abbiamo poi, come qualcuno di voi forse saprà, completamente rivisitato la normativa del crowdfunding, aprendo l'Italia, il primo paese al mondo che ha una normativa sull'equity crowdfunding, cioè sulla possibilità di utilizzare i portali web per raccogliere risorse di capitale di rischio per le start-up. Ci sono 10 iniziative in corso e abbiamo già i primi deal chiusi, abbiamo almeno 7-8 deal di equity crowdfunding ormai chiusi. Gli incentivi fiscali vengono utilizzati, sia quelli sull'investimento in start-up, sia quelli relativi alle stock option. Quindi è un bel esempio di politica pubblica che sta funzionando e che secondo me può essere molto utile nelle dinamiche di valorizzazione delle competenze anche presso le città. Sull'innovazione aggiungo solo due importanti novità che sono state introdotte recentissimamente con la legge di stabilità. Abbiamo finalmente reso stabile, sicuro, certo il credito d'imposta alla ricerca e sviluppo, veniva richiamato qua questo tema, è un credito d'imposta molto importante, è un credito d'imposta sulla spesa incrementale fino al 25% per i prossimi 5 anni, quindi con una bella stabilità nel tempo. L'aliquota fiscale è maggiorata fino al 50% laddove la ricerca è fatta in collaborazione o con le università o con altre imprese, tra cui le startup innovative, quindi anche volta proprio a creare maggior possibilità di trasferimento tecnologico tra università e centri di ricerca, è volta a creare maggiore spazi di open innovation fra imprese e attori diversi, quindi credo sia una misura davvero, davvero importante che finalmente mette il Paese un pochino più in linea con altri Paesi europei che hanno misure simili. A questa abbiamo poi è stata corredata da una misura altrettanto importante che si chiama, che ha un nome un po' strano, che si chiama Patent Box, che è sostanzialmente una misura di defiscalizzazione di tutti i redditi derivanti dallo sfruttamento di proprietà intellettuale, siano essi brevetti, siano essi anche alcune tipologie di marchi, siano essi il know-how, tutto quello che è giuridicamente tutelabile dal punto di vista della proprietà intellettuale potrà avere sostanzialmente una defiscalizzazione, il reddito derivante da questo sfruttamento potrà avere una defiscalizzazione fino al 50%. Queste sono le ultime novità, io vi ringrazio molto, ancora grazie. Thank you.